Sì, buonasera a tutti. In effetti questo è la prosecuzione, in un certo senso, di un incontro che abbiamo avuto uno o due anni fa al centro, al Palazzo della Cultura, sempre nell'ambito di questo ciclo di Safate Rurà, in cui parlando dei problemi dell'inizio della vita, lasciamo il discorso un po' a metà, tant'è vero che settimana prossima il Rabbino Capora Bisegni continuerà su altri problemi che non abbiamo affrontato quella volta. E avendo quindi io parlato quella volta dell'inizio della vita, per questo ciclo ho scelto di parlare della fine della vita. E cercherò di rimanere in un'ora, anche se ovviamente per unire questi argomenti avrebbe speso un tempo ben maggiore, anche per dare spazio al dibattito, o durante o dopo, vediamo un po' a seconda. Comunque dividerò la chiacchierata in due parti, la prima sulla donazione degli organi, la seconda sull'eutanasia e l'accanimento terapeutico. E come ha detto la direttrice Anna Tedeschi, è qualcosa di cui leggiamo tutti i giorni sui giornali. Ieri, per esempio, su Repubblica c'erano ben tre pagine sul primo articolo, Medici, cosa resta di una vocazione, cioè il titolo è emblematico, ed è scritto da Ignazio Marino, che è un medico importante, famoso, e anche coinvolto, ben coinvolto nel Comitato di Bioetica Nazionale. E la legislatura scorsa stava al Senato, non so se è stato confermato in questa. E poi altri due articoli di Marco Bobbio e di Giorgio Cosmacini, che è uno storico della scienza, anche scritto storico della medicina, ha scritto anche un libro sulla storia della medicina ebraica. E ho letto una cosa che non sapevo, è interessante, per chi non ha letto la pubblica di ieri, gliela dico. L'origine del termine medico, che è una parola latina, ma da dove viene? Poi sono varie interpretazioni. Una dice che medicus viene da medeor, mederi, rimediare, e quindi nel senso di curare, di sanare, e questa è una possibilità. L'altra possibilità che viene presentata da Isidoro di Siviglia, nell'alto medioevo, nel 500-600, che fa derivare il termine medico da modus, giusta misura, che è ripresa questa spiegazione da Maimonide, lo trovate sulla Repubblica di ieri, e Maimonide fa risalire a un'accezione collegata con la di Isidoro da meditas, ossia arte del giusto mezzo, e chi ha studiato un po' Maimonide sa che in effetti il Maimonide proclamava l'ideale ebraico, umano, filosofico in genere, era appunto il giusto mezzo, lontani da difetti ed eccessi. E bisogna esercitare la medicina con cura, bisogna esercitare non solo con giustezza, ossia con misura, ma anche con giustizia, cioè con equità. Penso che non è casuale che la Repubblica abbia dedicato tre pagine su questo argomento, visto che purtroppo spesso si parla di medicina in casi di mala sanità, la clinica degli errori, degli orrori e cose simili. Ma forse qualcuno si ricorderà, e quindi entriamo nell'argomento, si ricorderà qualche un mese o due mesi fa, ci fu un fatto in Francia, se non sbaglio a Parigi, che fu riportato pure sui giornali, di un candidato alla donazione di organi, cioè era stato accertato come morto dal punto di vista medico-legale e c'erano già tutti i predisposti per prelevare gli organi. E poi questa persona che non era morta si è risvegliata. Allora, qui non so se è un problema di mala sanità o piuttosto dimostra quanto ancora e nella scienza medica non è ancora tutto chiaro e definito, come a volte alcuni medici e molti politici che spesso parlano senza conoscenza vogliono farci pensare, perché non è tutto chiaro e definito, e questo è un esempio, si spera che non sia un esempio di mala sanità. Un caso del genere è successo anche recentemente, pochi mesi fa, in Israele, ce ne ha parlato il rabbino e medico di Gal Shafran a un congresso, un seminario rabbinico europeo che si è svolto poche settimane fa a Roma, e il dottor Shafran ci ha parlato di vari problemi di bioetica, tra cui anche problemi trapianti, visto che lui è la massima autorità in Israele all'Africa sui trapianti, che ci ha parlato appunto di un caso di una donna che era stata dichiarata morta dal medico che aveva già scritto il certificato legale di morte, e poi questa donna si è risvegliata. Io non ero un problema di trapianti, non ero una donatrice, ancora non ero diventato una donatrice, ma anche lì qualcuno è stato dichiarato morto e il medico si giustifica, cioè, ma era morta, e quella però era già stata, se n'era andata. Visto che si è parlato di storia della medicina, l'ultima cosa, poi andiamo un po' su cose più. Nel 1700 già si pose questo problema di essere sicuri che i morti erano veramente morti, e da lì nacque la legge che bisogna aspettare un certo tempo prima di poter seppellire. Oggi in Italia la legge è 24 ore, all'epoca volevano anche 3 giorni. Per essere sicuri una persona veramente morta, perché non c'erano, ma quando vediamo forse non ci sono anche oggi, degli strumenti per essere sicuri che uno era morto. E è collegato con questo, con l'uso di mettere dei campanelli nelle bare, con una cordicella all'interno della bara, che così se uno già messo dentro la bara si risvegliava dalla morte apparente, suonava il campanello e veniva ripescato in tempo. Questo per darvi alcuni accenni sulla problematicità. Allora, donazione degli organi è un problema della fine della vita, ma non solo. Il problema più complicato è sulla fine della vita, però non solo. Perché ci sono vari modi per donare gli organi da destinare a trapianti. Intanto possiamo anche anticipare che il trapianto può non necessariamente essere da una persona, da un uomo, ma può anche essere da uno strumento artificiale, una macchina, anche se per ora è sperimentale, però in prospettiva può diventare, e ovviamente lì il problema è molto più semplice, ma può essere anche da un animale. Gli animali è più complicato perché c'è il problema del rigetto, che ovviamente vale anche per le donazioni di organi da uomo. Per gli animali è anche più grave, perché l'animale è ancora più distante, anche gli altri primati, lo scimpanzé, sono abbastanza distanti dall'uomo per non essere riconosciuti come se stesso, ma come strano, e quindi l'organo viene rigettato. Ma fra gli animali c'è un animale che è più simile, che è meno rigettato dall'uomo, e forse non tutti sanno qual è. Qualcuno sa qual è questo animale? È il maiale, esattamente, è il maiale. E per gli interessati c'è una fonte nel Talmud che già lo dice, se iniziamo a utilizzare questi libri, chi mi conosce sa che cerco sempre di lavorare dalle fonti. C'è nel trattato di Tanit, digiuno. Il digiuno nell'epoca della Mishnah, a volte anche oggi, si faceva quando non c'era la pioggia, quando c'era carestia, quando c'erano disgrazie, anche causate dagli eserciti nemici. In generale, quando c'erano dei problemi che gravavano su tutta la collettività, si iniziavano dei digiuni, tra cui anche quando c'era una epidemia. E allora, dice il Talmud, Tanit pagina 21b, e vennero alcuni allievi da Rav Yehuda e gli dissero: sono arrivate le cavallette. E allora Rav Yehuda stabilì un digiuno. Le cavallette ovviamente avrebbero divorato tutto i prodotti agricoli, per cui ci sarebbe stata la fame, la carestia, eccetera. E quindi stabilì un digiuno già prevedendo quello che sarebbe successo dopo, ancora non c'era la carestia. Poi un altro fatto, vengono da Rav Yehuda e gli dicono: c'è un'epidemia dai maiali, e stabilì un digiuno. Allora a quel punto gli allievi non capivano, perché le cavallette avevo capito, perché le cavallette poi mangiano. Anche lì fecero delle domande. ma però quella è lasciata, ma per i maiali, che ci porta se i maiali hanno un'epidemia? Noi mica mangiamo i maiali, e per cui non, qual è questo problema? E allora la risposta è che gli agenti patogeni che attaccano i maiali possono attaccare anche gli uomini, e dice che la viuda dà la spiegazione, perché i tessuti intestinali dei maiali sono simili ai tessuti intestinali degli uomini. Come sapesse la viuda, non lo so, non lo sappiamo, penso, ma è interessante, e questo risponde anche a una domanda che ogni tanto qualcuno mi ha fatto: se è lecito trapiantare un organo derivato dal maiale. Allora, la risposta è sì, perché il divieto è di mangiare maiale, ma non di immettere nel corpo sotto altre forme qualche cosa dal maiale. E non è del tutto ovvio, perché la gente pensa di no, è interessante che nel Kusari, Yindalevi, nel re dei Kasari, o Kasari, riporta proprio l'esempio dei Caraiti, ossia coloro che non seguivano la Torah, non seguivano le direttive dei rabbini, ma accettavano soltanto la Torah scritta, il pezzo scritto, la Torah, il Pentateuco. Allora, il saggio, sapete che il Kusari, il re dei Kasari, è un colloquio tra il re dei Kasari e un saggio ebreo, e il saggio ebreo parla contro i Caraiti dicendo: ecco, loro leggono alla lettera la Torah e per loro è cosa grave accostarsi, soltanto guardare il maiale, anche se lo dovesse usare come medicina. E non si rendono conto che invece non c'è nessun divieto nel fare ciò. Quindi vedete che il problema già si poneva, non so che medicina fosse da maiali, però evidentemente c'era qualcosa. Questo per quanto riguarda gli animali, per quanto riguarda il macchinario, come ho detto, non ci sono problemi. Per quanto riguarda gli uomini, ci possono essere dei problemi. Allora, il trapianto di organi può essere fatto da essere vivente oppure dal cadavere. Sul cadavere ce ne vediamo dopo. Da essere vivente, ci sono alcuni organi che possono essere presi dall'essere vivente, e sono il rene, il midollo osseo e non mi ricordo quale, comunque c'è
una parte
del fegato, sì, ma io non sono medico, per cui poi non mi entrerò troppo nel dettaglio. Però il sangue, adesso sul fegato, sulla parte del fegato forse può essere assimilabile al rene. Comunque su questi tre, sul sangue, il midollo osseo e il rene, c'è differenza, perché il sangue e il midollo osseo si rigenerano, per cui non crea particolari problemi. Però sul rene questo può creare problemi, perché uno ha due reni, se funzionano tutte e due, uno ha un rene, e vabbè, può campare benissimo con un rene solo, ma però se poi questo rene smetterà di funzionare, allora si pone un problema. Allora com'è la lata? Ovviamente su questi problemi ci sono innumerevoli discussioni tra i rabbini contemporanei, tra quelli che precisano, quelli che permettono, quelli che vietano, sulla base di varie argomentazioni, sia sull'efficacia del trattamento, sia sulla pericolosità riguardo al donatore, ma una fonte che viene riportata per permettere il trapianto di un organo proprio che uno perde, tipo il rene, è dal libro di Alafà di Menachem Recanati, che è uno pure delle nostre zone, vissuto nel 1200-1300, che era anche un cabalista oltre che essere un esperto di Alafà, e ovviamente uno non parla di trapianti, però l'argomento viene utilizzato per permettere il trapianto di un organo da vivente. Allora, dice così: se il governo nemico impone a un ebreo di tagliarsi un membro, diciamo una mano, altrimenti ucciderà un'altra persona, allora dice il Recanati che è permesso dare, a consentire al taglio del proprio membro, del proprio arto, sempre che questo non metta in pericolo la sua vita. Se questo è possibile non lo so, ma forse sì, immagino, mi viene in mente gli esempi di Muzio Scevola, insomma, è possibile tagliarsi una mano e poi dopo continuare a vivere. Allora, se questo viene imposto da un nemico, ovviamente sta parlando di nemici crudeli che impongono queste cose, il Re Canati dice che uno anzi ha il dovere di farlo per salvare la vita dell'altra persona, e da qui impariamo che è doveroso dare un proprio organo per salvare la vita di un'altra persona. Allora, questo salvare la vita di un'altra persona è una mitzvah della Torah. La Torah dice nella Parashah di Kedoshim, nel Levitico, capitolo 18, verso 16, dice: non assistere inerte al tuo prossimo che sta in pericolo. Lotta moda dan resa, letteralmente non stare fermo presso il vicino al sangue del tuo prossimo. Nel senso che noi abbiamo il dovere di salvare la vita del prossimo quando vediamo che il prossimo è in pericolo. Questo è verso della Torah, viene poi elaborato dal Talmud nel trattato di Sanhedrin, pagina 73a, insegnano i nostri maestri che si chiedono e danno la risposta: da dove sappiamo che colui che vede un suo amico che affoga, che sta per affogare nel fiume, oppure che sta per essere trascinato via da una bestia feroce, oppure che dei briganti lo stanno per assalire, che ha il dovere, è obbligato a salvarlo, e risponde da questo versetto della Torah: non assistere inerte al sangue del tuo amico, sia quando il tuo amico sta in pericolo. Questa norma è codificata poi dal Maimonide nel suo codice di leggi, Mishneh Torah, che come sapete era anche medico, e il Maimonide dice: chiunque può salvare una persona e non la salva, trasgredisce alla mitzvah di non assistere inerte quando il tuo compagno è in pericolo. E così qualcuno che vede un suo amico, una persona che sta per affogare nel mare, o che dei briganti lo stanno per assalire, o che una bestia feroce sta per andare su lui e può salvarlo lui stesso, oppure può chiamare qualcun altro in soccorso e non lo fa, costui trasgredisce la norma. Vediamo se mi avete ascoltato attentamente, che differenza c'è tra il passo del Maimonide e quello del Talmud. Il Maimonide si basa sul Talmud e codifica, però elabora quello che dice il Talmud e lo espande leggermente, come è giusto che faccia chi scrive un codice di leggi. E non soltanto il Talmud, che più che essere un codice di leggi è una registrazione delle discussioni nelle 10 volte. Qualcuno allora ha sentito la differenza tra Talmud? O chiama qualcun altro, ok? Anche? Che è collegata, chiama qualcun altro. Il Maimonide aggiunge una parolina, Yakov, chi può salvare non salva, o può chiamare in soccorso e non chiama, perché dice eccetera. Il Talmud, la parola potere non c'è, diceva soltanto: da dove sappiamo che uno deve salvare? Dal versetto. Lo dico questo perché spesso invece capita che lo leggiamo nelle cronache di tutti i giorni, qualcuno che sta affogando nel mare e qualcuno lo va a salvare e ci rimane anche lui, oppure come nel caso recentissimo delle persone che sono rimaste asfissiate nella cisterna e ovviamente hanno compiuto un gesto di alta moralità, però dal punto di vista del raziocinio sarebbe stato meglio se avessero, soprattutto se avessero prevenuto, ma comunque a cose fatte, se avessero chiamato i vigili del fuoco e qualcuno, piuttosto che andare uno dopo l'altro, sono morti in 6 l'altra settimana e 2 mesi fa pure, qualcosa di simile. In ebraico c'è un detto: Tovim Ashnain Minaikat, vuol dire sono meglio 2 che 1, però viene leggermente modificato Tovim Ashnain Minaikat, c'è qualcuno che sa l'ebraico qua dentro, sa che Tovim con la Ain vuol dire affogano, annegano 2 piuttosto che 1, ovviamente non è questo. Quindi va tutto fatto in maniera senza mettere o meglio, uno può mettere in pericolo se stesso, perché salvare qualcuno può sempre, c'è cioè sempre un certo rischio, ma bisogna lottare, quello che diceva il Maimone prima, bisogna valutare i pro e i contro in maniera lucida e razionale. Bene, allora questo era per i trapianti da vivente. I trapianti da cadavere, anche quelli sono relativamente semplici, per esempio la cornea o altri organi che si prelevano da cadavere conclamato, certo non si possa aspettare 3 settimane, non sono sicuro da niente, per la cornea mi sembra che il tempo varia da 6 a 12 ore dopo la morte che sia possibile prendere. È possibile, anche se pure questo comporta dei problemi, perché noi abbiamo il divieto di l'Alaha prevede il divieto di vilipendio del cadavere e quindi non è che arbitrariamente si può fare del cadavere quello che si vuole, è dovuto un rispetto al cadavere e ai parenti della persona morta, però se questo serve, lo stesso problema si pone per esempio per l'autopsia, che ha sollevato grandi scandali in Israele negli anni passati e tuttora. E se però l'organo preso dal cadavere serve per curare o addirittura salvare un'altra persona, e allora si soprassiede al divieto di vilipendio del cadavere ed è ammesso. Allora, dove si pongono i maggiori problemi? I maggiori problemi si pongono con i trapianti effettuati a cuore battente, per esempio il cuore e il fegato, perché siano funzionali cuore e fegato, la persona che sta morendo deve comunque avere il cuore che batte, è ovvio che se il cuore ha smesso di battere non lo possiamo trapiantare nel paziente, e lo stesso per il fegato. Allora, come stabilire il momento in cui uno muore? Abbiamo visto prima l'esempio che vi ho portato del donatore a Parigi e del caso simile in Israele. Sembrava morto o non era morto? E come stabilire il momento della morte? È chiaro che possono essere date varie definizioni. Dal punto di vista biologico, nel metabolismo, anche dopo la morte, anche dopo che il cuore ha smesso di battere, e che e secondo tutte le opinioni è morto, però alcune cellule continuano a crescere. Per esempio le unghie continuano a crescere, i capelli continuano a crescere, la barba continua a crescere, per cui vuol dire che c'è ancora una certa attività metabolica nel corpo. Quindi come definire il momento della morte? Era cosa comune in tutto il mondo medico, non soltanto quello ebraico, che la vita dipendesse dal cuore. Finché si sentiva il cuore battere, la persona era viva. Nel momento in cui il cuore non batteva, non viveva più. E questo però preclude la possibilità di fare trapianti. E in effetti il primo trapianto di cuore che fu fatto da Barnard nel 68, se non vado errato, fu aspramente condannato, non so da parte cattolica, ma comunque da parte di autorevoli rabbini, uno fra tutti, il più importante era Moshe Feinstein, russo forse trapiantato è un termine improprio, ok, che è andato a vivere negli anni credo 30 in America, a New York. Allora, credo proprio sul trapianto fatto da Barnard, Moshe Feinstein. Esatto, era io lì, per cui penso che sto proprio su quello, ma non credo che facesse poi molta differenza. Lui disse, era Moshe Feinstein, che si trattava di un duplice omicidio, perché si uccideva il donatore da cui si prelevava il cuore, e l'altro assassinato chi è? È il trapiantato, perché togliendogli il proprio cuore, mettendogli il cuore di un altro, con i problemi di rigetto che c'erano, infatti il primo, che non mi ricordo come si chiamava, il primo trapiantato, visse qualche settimana o giù di lì. E probabilmente morì prima di quanto sarebbe vissuto senza il trapianto. Però, e quindi, Ralph Einstein, che era l'autorità di Alaha nella sua epoca, precludeva la possibilità di fare il trapianto. Però poi le cose sono cambiate. alla faccia di chi pensa che l'alacà è qualcosa di monolitico e immobile. O meglio, non è che l'alacà è cambiata, è cambiata la valutazione da parte dei rabbini del problema. Perché le conoscenze mediche e le capacità sia chirurgiche ma anche di trattamento, nel trattamento anche di gesso, per esempio con la cicosporina, sono accresciute, per cui il tempo di sopravvivenza dei trapiantati, dei riceventi, è salito a anni, credo che, ma è un dato vecchio di 20 anni fa, e quindi è riportato che a distanza di 5-6 anni il 60% di coloro che hanno ricevuto il trapianto erano ancora lì, che è un risultato notevolissimo, e penso che oggi sarà ancora di più. Per cui non si può più dire che si tratta di un duplice omicidio. Forse sarà l'omicidio del donatore, ma certamente non è un omicidio del ricevente, che vive, può vivere molto di più di quanto vivrebbe se il trapianto non venisse effettuato. E quindi noi torniamo al caso precedente, da cui siamo partiti, che noi abbiamo il dovere, il merito, al dovere, la collettività ha il dovere di aiutare, di guarire le persone che sono malate. E allora qui noi abbiamo il dovere di vedere se possiamo effettuare il trapianto. Allora sono andati il rabbinato in Israele, il rabbinato centrale di Israele, ha incaricato una commissione di esperti, di rabbini, esperti della FA e medici, per definire dal punto di vista della halakha all'interno della tradizione se ci fosse la possibilità di definire il momento della morte. E in effetti l'hanno provato, la conoscevo pure prima, ma l'hanno riletta con un occhio diverso. Una discussione nel trattato del Talmud di Shabbat, come vedete adesso ho citato per giornata il Talmud, e ne citeremo uno un altro passo anche più là, c'è una discussione di come comportarsi quando c'è una frana. E si deve andare a salvare una persona, da cui nasce tra l'altro il termine pikuach nefesh, che noi traduciamo come pericolo di vita, ma in realtà pikuach nefesh vuol dire rimuovere, togliere le pietre da sopra una persona. Se c'è una frana, anche qui abbiamo letto la cronaca in Cina e in Giappone, se c'è una frana e c'è una persona sotterrata, allora, fino a quanto dobbiamo scavare quando troviamo una traccia di una persona? Come facciamo a sapere se arriva? Allora, c'è discussione fra due opinioni, una che si basa sul battito del cuore e un'altra, che qui viene la rilettura, sull'assenza di respiro. Allora, c'è chi dice, uno scava, perché il problema è se cambia di Shabbat. Di Shabbat è vietato scavare. Però lo Shabbat viene rimosso, l'ovvio osservanza dello Shabbat viene rimosso in casi di pericolo di vita. Quindi se c'è comunque un pericolo di vita noi possiamo scavare, altrimenti non possiamo scavare. Allora dobbiamo definire se è vivo o non è vivo. Allora si scava e uno che dice si sente il cuore, si scava dal basso, si arriva al cuore e si sente se batte o non batte. Se non batte vuol dire che è morto, punto, si proseguirà lo scavo alla fine di Shabbat. Un altro primo dice no, non basta, non è quello che è rilevante, ma bisogna scalare fino al naso, dipende quindi se si inizia a scalare dal basso o dall'alto. Allora, e quello che conta è il respiro, per cui se si scava dall'alto e si arriva al naso e si sente che il naso respira, allora si deve continuare a scalare, è ugualmente dal basso. Allora qui vedi altre due opinioni, una che dà la prevalenza al battito del cuore e l'altra al respiro. Poi ci sono anche altri brani rilevanti. Il tutto, che conseguenze ha? È che può non esserci respiro, ma il cuore continuare a battere. Se quello che conta, secondo questa opinione, è l'assenza o presenza di respiro, non ci interessa più quello che fa il cuore può continuare a battere. Quello che conta è il respiro. E il respiro da che dipende, senza entrare nei dettagli tecnici, dipende dall'attività cerebrale, il respiro autonomo. A volte quando non funziona uno mette il respiratore automatico, però il respiro autonomo dipende dall'attività cerebrale. E allora quello che è determinante è la presenza o assenza di attività cerebrale. E quindi questo rende possibile il trapianto di cuore, che è quello che poi comunemente si fa, si deve determinare se c'è attività cerebrale o no. Allora, ovviamente poi dopo, molti rabbini, molti dei grandi rabbini, sia in America che in Israele, non l'hanno accettato. Uno dice il rabbinato centrale di Israele, questa è stata una commissione e una decisione del rabbinato centrale di Israele. Uno dice il rabbinato centrale di Israele, se l'hanno detto loro, sicuramente sarà vero. E per chi conosce un po' meglio le cose, Israele sa bene che non è così, perché il rabbinato centrale di Israele è più un organo politico e impiegatizio, che non sempre è riconosciuto dagli altri grandi rabbini. Non che non ci siano dei sapienti, dei grandi rabbini anche un rabbinato, però come istituzione dà poca fiducia. Per cui, a priori, qualsiasi cosa dice il rabbinato centrale di Israele, la maggioranza degli altri rabbini, sia in Israele che in America, non lo seguono. E poi dopo si può andare a discutere. Allora, molti rabbini in effetti non hanno accettato questa decisione del rabbinato centrale di Israele, perché per cui si crea un problema, perché magari il rabbino può pure permettere, ma se poi dopo le famiglie o i candidati donatori in vita non vogliono, c'è carenza di organi, come ben sappiamo. Si opponevano grandi rabbini, un po' per l'interpretazione del passo talmudico, che l'interpretava in maniera diversa, da come è stato interpretato dal rabbinato, e per cui non accettavano che fosse veramente determinante il respiro, no, il respiro ma anche il cuore, in effetti il passo è un po' ambiguo. Ma il problema principale è che non si fidavano che poi venissero messe in atto con scrupolo, e purtroppo sappiamo che c'è questo problema, lo vediamo in Italia, c'è anche in Israele, in altre parti del mondo, in cui magari i medici saranno un po' sbrigativi, i pazienti, i donatori in vita non lo sanno, i familiari pure non sanno bene quello che i medici gli raccontano, e per cui magari si accede. Il rabbinato Israele, ad esempio, decise che bisogna aspettare un tempo piuttosto lungo, 12 ore, non le 6 che normalmente si, credo, si aspettano in Italia, e di test diagnosi elettroencefalogramma particolare piatto, e oltretutto bisogna fare anche un altro test auditivo, che è praticamente sensibile, e se il paziente non risponde vuol dire che era veramente morto. Allora, la gente aveva paura che non venissero adottati tutti questi test e questi criteri, e per cui non hanno accettato questa decisione. E il problema, tra l'altro, non è ancora stato risolto, perché tuttora in Italia ci sono scandali. Rascia Prano a Roma, 2 settimane fa, ci ha raccontato proprio di nuove discussioni fra alcuni rabbini che c'erano già anche 20 anni fa e altri rabbini. Per dirvi che il problema è ancora in effetti un problema. Ma è un problema anche medico-scientifico, anche qui non sono uno specialista, ma da quello che ho letto sulle riviste recentemente ho visto che nella comunità medica si stanno rivedendo i criteri per i test diagnostici per definire se veramente uno è cerebralmente morto o no. A parte i casi di cronaca che ho letto prima, ma anche nella comunità scientifica stanno rivedendo alcune di questi criteri. Com'è la faccenda in Italia? Così poi passiamo all'altra cosa. In Italia qualche anno fa si riunì l'assemblea rabbinica per decidere cosa fare, perché, forse ricorderete, arrivarono a casa i tesserini e uno doveva riempire: accetto di donare, non accetto, poi c'era il consenso e il silenzio assenso. Allora si riunì e la gente chiedeva ai rabbini, e tra l'altro il rabbi Segni ha parlato, non so se in questa sala o un'altra sala, proprio di questo problema dei rabbianti qualche anno fa, le cose sono più o meno le stesse, salvo i capi cronaca recenti di cui vi ho detto. Allora l'assemblea rabbinica italiana si riunì per decidere come comportarsi, e fu deciso di accettare la decisione, la delibera del rabbinato centrale di Israele, al quale in genere noi facciamo riferimento, quindi di accettare la morte cerebrale come criterio diagnostico di morte, e per cui fosse possibile donare, una volta che l'attività cerebrale fosse piatta, donare il proprio cuore o il fegato. E però di scrivere al tesserino che bisognava adottare le richieste del rabbinato italiano, che era poi la stessa del rabbinato italiano, ossia di aspettare 12 ore e uno specifico test che si chiama ABR o BAR in inglese, poi ovviamente uno si trova nel tesserino, poi il rabbinato posta così, però almeno si definì una questione, per chi voleva poi aderire a questa delibera, si definì una questione di principio che il rabbinato italiano è favorevole al trapianto di organi in generale, cioè tutto un documento che vuole, a chi vuole glielo do, è favorevole al trapianto di organi perché è un atto di solidarietà umana, di misericordia verso gli altri, verso chi soffre, verso gli amati, eccetera, eccetera, e però comunque bisogna essere sicuri per evitare che vengano fatte delle procedure improprie che accelerino la morte quando invece non è dovuto. Questa decisione fu presa all'unanimità da parte dell'assemblea rabbinica, ma qualche rabbino che non era presente a quella assemblea rabbinica poi espresse parere contrario, rifacendosi invece alle opinioni più restrittive, sia in Israele che in America, e poi quando l'ho visto recentemente, che ho parlato anche di questi argomenti al Moked, di Forte delle Marmi, mi ha detto che la sua posizione non era per motivi di principio, perché pensa che quello che conta il cuore è non il respiro, no, lui accetta la definizione di assenza di respiro come morte, però che non si fidava appunto dell'operato dei medici, seguiva l'opinione di coloro in Israele e altrove anche in Italia che non si fidano troppo poi dell'operato dei medici. Anche questo lo porto come esempio per quelli che pensano che il rabbinato è un monolite tutti uguali, non è così, ci sono discussioni su questi problemi come su tanti altri, sia in Italia che all'estero. Va bene, allora io direi di finire qui per i trapianti, se avete delle domande su questo argomento poi passiamo avanti. Prego.
Per quanto si riferisce ai trapianti enterospecifici, la possibilità della modificazione.
La maiale?
Della modificazione genetica.
E in che senso?
Il maiale può tenere il maiale.
Ah.
Ha pronostiche maggiormente umane,
sì,
importante non ne abbia di per sé.
Beh, qual è la domanda?
Ha delle caratteristiche specifiche della persona alla quale devono essere donati gli organi. Si tratta di una cosa che
sì,
all'inizio, però io penso che un fatto di questo genere si sviluppera. Quindi la mia domanda è, ci sono delle indicazioni genetiche a scopo di trapianto?
Allora, ok, da buon ebreo ti rispondo a una domanda, perché pensi che dovrebbero essere vietate? No, è un punto interessante, che di altri prospettivi.
Penso che potrebbero essere vietate da qualche rabbino non presente. Io non vorrei essere giudicato per il trapianto da bambino a sé, come preferirei avere
allora
il corpo medico non della clinica di San Marino.
Allora, il problema è no, i rabbini di Santa Rita non li conosco, non ho mai conosciuti e spero di conoscerli mai. Allora, sì, il problema è stato posto, credo abbiamo parlato pure in questa sala, era con il centro di cultura, facevamo una conversazione sugli organismi geneticamente modificati, eccetera. Il problema si pone, però il consenso di opinioni è che in questi interventi di ingegneria genetica non c'è alcun divieto. C'è un divieto malato, della Torah stessa, la stessa parte di Chedushini. Mi sono dimenticato di dire che quel verso che ho detto prima, non assistere inerte al tuo compagno in pericolo, è subito prima nel verso che dice non odiare il tuo compagno, che è a sua volta prima del verso ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi sono tre versi collegati: non assistere inerte al pericolo, non odiare e amalo. Ma in quella stessa parasha però ci sta anche il divieto di non creare kilaim, che sono delle commissioni, ci sono vari tipi di commissioni tra animale e animale, fra fra anche crescere piante insieme di diverse, per esempio il grano insieme alla vigna. e anche non commestioni nel materiale con cui uno si veste, per esempio l'anellino che è sharpness, ok? Quindi c'è questo concetto. Allora, alcuni in effetti hanno voluto estendere questo divieto a qualsiasi tipo di commestioni, ma altri, e visto che citiamo italiano, ne stiamo citando un altro, un rabbino italiano, Isaac Reggio del 1800, che era il maestro di Samuele Davide Buzzatto, lui gli dice, allora dovremmo evitare pure le leghe minerali, per esempio il bronzo, no, vabbè, insomma le varie leghe minerali che vengono fatte unendo un metallo all'altro, che non sono vietate. Allora, è vietato soltanto quello che nella Torah è scritto che è vietato. Allora, questo mi dà il modo di rispondere alla domanda. C'è una discussione a livello del pensiero che sta dietro la Torah. Se dobbiamo considerare che è permesso tutto ciò che non è esplicitamente vietato, oppure dobbiamo considerare vietato tutto ciò che non è esplicitamente permesso, non so se è chiara la distinzione, ok? C'è chi ha voluto, e questa è una cosa che forse piacerà a molti questa cosa, c'è chi ha voluto vedere in questa distinzione la differenza tra i sefarditi e gli ashkenaziti. I sefarditi vietano solo quello che è esplicitamente vietato e tutto ciò che non è scritto che è vietato è permesso. E invece gli ashkenaziti direbbero è permesso soltanto quello che è esplicitamente scritto, tutto il resto è vietato. Non è proprio così, è un po' una oversemplificazione, però potrebbe esserci qualcosa. Comunque, per concludere, la risposta è che non ho letto niente che vada nel senso del divieto e per cui ritengo che sia senz'altro permesso, visto che addirittura permesso la piantarsi a pezzo del maiale, sarà anche permesso migliorare il maiale in modo che funzioni anche meglio con il vaccino. Bene, allora. Ok. La prima. Ah, sì.
No, io volevo chiedere a proposito della respirazione, se mi ha colpito molto quello della respirazione, e se è stato affrontato anche il tema della respirazione cellulare, non solo per ormonale. Questo è molto importante perché noi respiriamo singoli ormoni, che ha fatto riferimento alla corte cefalico, però potrebbe essere ancora più specifico. Cioè la vita potrebbe essere presente, come lei diceva, a livello del capelli, delle unghie, finché c'è una
risposta. No, ma io ho portato un esempio per farvi vedere che la dimensione biologica non è quella che viene adottata nella medicina da nessun tipo di medico, neanche quelli di Santa Rita. E nessuno che ne ha, cioè nessuno sta dicendo che dobbiamo aspettare, posso passare settimane e non è che teniamo la persona insepolta perché sta le sue unghie o i suoi capelli stanno ancora crescendo, per cui la risposta cellulare non è rilevante. Prego.
Che
No, no, sono, non entro in dettagli tecnici che non li conosco, ma no, sono dei elettroencefalogramma di tipo particolare perché è piatto, adesso non è piatto, non posso io entrare nel dettaglio. Allora.
Se vogliamo capire male, tu hai detto che è possibile anche schiantare gli organi, benché non sia possibile, diciamo, selezionare in modo troppo forte il cadavere. Quindi questo potrebbe dire che noi possiamo anche donare gli organi, o possiamo solo procedere?
No, tutto il discorso era per dire che noi possiamo donare gli organi, anche il cuore, in base alla decisione dell'ordinato centrale di Teller, perché si considera la morte cerebrale come morte, quindi possiamo donare il cuore, tanto più dopo sicuramente morto possiamo donare gli altri organi dove non c'è problema, certamente. Si sovrastiene al divieto di vilipendio del cadavere, perché l'intenzione è non di danneggiare il cadavere, ma di salvare un'altra vita.
Ma questo qui è un'esposizione ricerca, perché per esempio una persona di Colombo aveva fatto richiesta a un bambino di poter donare il cuore.
Allora, il messaggio di questa prima parte del discorso è... Allora, io non so chi ha fatto la domanda, non so chi ha dato la risposta, non so bene come era il caso, può essere che in quel caso era diverso da quello generale. Comunque, la decisione dell'Assemblea Rabbinica Italiana, riunitasi qualche anno fa al Centro Bibliografico, è stata di considerare la donazione degli organi un grande atto di benevolenza, di solidarietà e di mitzvah, che è doveroso aiutare chi soffre se possiamo curare qualcuno, e è compreso anche il trapianto di cuore, a maggior ragione le corne che si possono rendere da una persona morta. Però per trapianto di cuore bisogna essere sicuri che è veramente morto, e quindi aspettare invece che 6 ore, 12 ore. Se poi tecnicamente sia possibile, nelle fighe, questo bisogna poi chiedere agli organi competenti. Però la posizione di principio è che gli organi è permesso e doveroso donare. Poi, ho anche detto che alcuni rabbini non accettano questa decisione, anche se quel rabbino autorevole, rabbino italiano, no, si riferiva al cuore e non alla cornea. Penso che per la cornea non ci sia, anche da questo rabbino con cui ho parlato, non ci sia alcun problema. Poi il rabbino a cui tu hai chiesto, non lo so, avrà avuto le sue motivazioni.
Certo, ma è una cosa vecchia.
Siccome voi si decide a maggioranza, se è una cosa vecchia può anche essere che, come vi ho detto prima, Ralph Feinstein, tra l'altro, vorrei sottolineare che Ramoshe Feinstein, poco prima di morire, cambiò la sua opinione, perché Ramoshe Feinstein era il più grande rabbino possesso del legislatore all'acqua della sua epoca, per cui se diceva le cose le diceva a ragion veduta. È morto nel 85-86, e quindi quasi 20 anni dopo il primo trapianto, quando la tecnica dei trapianti era migliorata grandemente, per cui, ed è riportata questa sua decisione da un altro rabbino medico, che credo fosse anche suo parente, per cui stava vicino, e gli disse che aveva cambiato opinione perché aveva visto che adesso le tecniche erano migliorate e quindi era doveroso fare il trapianto di cuore, per cui era favorevole anche alla donazione e non soltanto alla ricezione del cuore. Questo è il rabbino che prima vietava. Quindi le cose cambiano, magari questo rabbino le va a chiedere oggi sulla donna e ti dirà di sì. Ok.
Grazie.
Allora, facciamo l'eutanasia. E anche qui vorrei iniziare con una citazione da un rabbino di queste parti, stava proprio qua di fronte, all'isola di Berina, Jacob Salon, che era medico e rabbino, che è vissuto a Roma, è nato nel 1630, è vissuto a Roma fino al 1682 e poi andò a esercitare la professione medica a Ferrara. Nel periodo in cui Salon stava a Roma, esercitava la professione all'isola di Berina, dove se l'isola ci mettono tutti gli appestati. E quindi fu coinvolto nella cura dei malati di peste, la famosa peste del 1656. Allora, Rabbi Salon scrisse una preghiera del medico, analoga ad altre preghiere del medico che immagino conoscete, e in ebraico, ve la traduco in italiano, e Rabbi Salon dice così: se mi consulterà un malato, la cui ora ti avvicina per un male senza speranza, sia la tua volontà, si rivolge al Signore Dio, che non sia io, medico, ad avvicinarlo alla fine neanche un momento solo, ma insegnami, o Signore Dio, a dargli una medicina che sostenga la sua anima fino a che verrà la sua ora. E questo è un rabbino che parla anche da medico, perché è lui che deve dare la medicina, e prega al Signore Dio che non sia il medico a dover accelerare la morte del paziente, ma che sia il Signore Dio a determinare l'ora della morte. Allora, da qui è evidente,
medicina.
Sì.
Perché il Signore è l'unico
con
la medicina per accompagnare il
danno. No, allora, questo dice così. Sì, allora dice così: o Signore Dio, ti prego, quando arriva alla fine, che non sia io ad avvicinarlo alla fine, non sia io a causare la morte, ma insegnami a dargli una medicina che sostenga la sua anima fino a che verrà la sua ora. Nel senso che il dovere mio come medico è di curarlo fino a che il Signore Dio deciderà quando arriva la sua. Quindi le cure, il trattamento, le medicine che io come medico devo dare sono medicine per farlo vivere e non per farlo morire. Okay? E quindi da qui è chiaro che l'eutanasia è assolutamente vietata. Ora entriamo nel dettaglio. Comunque direi che su questa differenza dell'argomento che mi ha parlato l'altra volta sull'inizio della vita, sulla fecondazione assistita, sperimentazione sugli embrioni, eccetera, eccetera, dove lì ci sono delle chiare differenze tra l'impostazione ebraica con quella cattolica attuale, invece per quanto riguarda il problema dell'eutanasia non ci sono grandi differenze di principio, anche se poi dopo, o forse, ora ci arriviamo, ora ci arriviamo. Però in linea di principio non c'è una grande differenza. L'eutanasia è vietata perché non siamo noi padroni del nostro corpo, Dio ci ha dato la vita e Dio se la riprende. Questo è il principio che sta creando il senso poi della Bibbia, no? Vi ha dato, vi ha tolto. E anche qui vorrei presentarvi brevemente un racconto del Talmud, che è la fonte di tutto il nostro sapere ebraico, ma anche della Halakha, il Mishneh Torah, il codice del Maimonide, o lo Shulchan Aruch, che adesso vedremo, si basano tutti sul Talmud, che non è un testo esoterico. Allora, il brano dice così. Quando si ammalò, funziona? Sana il passato diavolo andrà, pagina 18a, dico la citazione perché qualcuno magari lo sta studiando, l'ha studiato, non so se con rabbi segni l'avete già affrontato questo passo, al collegio rabbinico. Allora, dice il Talmud, quando si ammalò Rabbi Yosef ben Kisma, che era un rabbino importante e amico dei romani, siamo sotto il dominio romano, a Gerusalemme. Rabbi Hanina ben Peradion andò a visitarlo, a Gerusalemme o in Israele, comunque nella terra Israele. Quest'altro rabbino, Rabbi Hanina, andò a fare visita, anche questo fa parte di Dio, perché uno dei doveri è portare, fare visita agli ammalati. Allora, Rabbi Hanina andò a visitare Rabbi Yosef e gli disse, Rabbi Yosef, che vede Rabbi Hanina, che probabilmente era da tempo che non lo vedeva. Allora, Rabbi Yosef vede Hanina e gli dice, che era un guerriero, dice, Hanina, fratello mio, non sai che questo popolo è stato messo al potere dal cielo? Questo popolo sarebbe i romani. Perché questo popolo ha distrutto la nostra casa, il santuario, ha bruciato la nostra città, e ha ucciso gli uomini più pii tra di noi, e ha distrutto tutti i nostri beni, e ancora si mantiene potente. Cayenne, Adam Cayenne. E quindi, cioè, nonostante ha fatto tutte queste nefandezze e atti feroci, vuol dire che soltanto dal cielo hanno deciso che i romani continuassero a detenere il potere. Questo è l'opinione di Rabbi Yosef, che vi ho detto era anche amico dei romani. Non era un discorso interessante, era la sua visione del mondo e la sua visione politica. E ora viene appunto. Rabbi Yosef dice a Hanina, dice, Hanina, ho sentito che te invece raduni della gente e insegni Torah in pubblico, cosa che era espressamente vietata dal dominio romano. Con Sefer Torah sempre attaccata a te, pure, che era vietato lì. Allora, gli rispose Rabbi Hanina per giustificarsi, dal cielo avranno pietà di me. Rabbi Yosef gli dice, io ti dico delle cose sensate e tu mi rispondi dal cielo mi aiuteranno, come oggi diremmo a Scemiaso, no? Cosa che è sbagliata, no? Per esempio, uno non può andare in una in una macchina, non può guidare la macchina senza cintura di sicurezza e dire dal cielo aiuteranno. È contro la laicità, oltre contro il buon senso e contro le leggi civili, ok? E posso fare anche altri esempi, ho fatto il primo che mi è venuto in mente, ok? Allora, conclude esaminando, scusate, la Dio stessa, mi dice, mi meraviglierei se non ti prenderanno i romani e bruceranno te e il tuo Sefer Torah con il fuoco. Questo è quello che dice. Tocchiamo qualche pezzo. Dopo un po', la Dio stessa, la malata muore. E andarono tutti i grandi dei notabili romani, non soltanto gli ebrei, dei romani, andarono al funerale e gli fece un grande esterno, una grande elegia funebre. E al ritorno trovarono Rabbi Hanina ben Rabion, che come al solito sedeva, radunava studenti e insegnava Torah con un libro di Torah a cui era abbracciato. Probabilmente non è casuale che aspettano e vanno, lo prendono, lo avvolgono e lo arrestano. Ma non è casuale che arrestano Rabbi Hanina subito dopo la morte di Rabbi Yosef, perché Rabbi Yosef era amico di Rabbi Hanina, un suo maestro, per cui in un certo senso lo proteggeva, che era potente Rabbi Yosef agli occhi romani. Morto Rabbi Yosef, non ci sono più potenti che salvino Rabbi Hanina. Rabbi Hanina viene preso, arrestato, e sentite che risuccede. Lo avvolgono nel Sefer Torah, portano delle spugne di lana, le immettono queste spugne di lana nell'acqua, gliele mettono sul cuore, in modo, e poi danno fuoco al tutto, in modo, a che servivano queste spugne imbevute d'acqua? A che servivano? Per rallentare, per prolungare l'agonia, no? In modo che fosse, ovviamente questi roghi romani li facevano come tutti quelli che condannano a morte pubblicamente, con la ghigliottina, cioè per pubblicamente, in modo da fungere da deterrente, per incutere terrore alla popolazione. Okay? Quindi più questo poveretto soffriva e l'agonia si prolungava, e maggiore effetto aveva. E assiste la figlia al gioco del padre e dice Abba, e la fa, ma così ti devo vedere. La figlia, tra l'altro, una delle figlie, non so se era proprio questa o la sorella, comunque una delle figlie di Rabbi Hanina è Bruria, che è una famosa donna del Talmud, moglie di Rabbi Meir. Allora, gli risponde il padre, se io bruciassi da solo, in effetti la cosa mi dispiacerebbe, se fossi solo io a bruciare, la cosa mi dispiacerebbe. Ma visto che io sto bruciando insieme al Sefer Torah, chi chiederà di ripagare questa vergogna che viene fatta al Sefer Torah, ripagherà anche la mia vergogna. Nel senso, il Signore Dio sarà Lui che giudicherà, che prenderà le difese in una maniera o nell'altra del suo Sefer Torah che sta bruciando, e quindi prenderà anche me che sono associato al Sefer Torah. A questo punto, vabbè, la figlia se ne va, vengono gli allievi e gli dicono, Rabbi, maestro, ma caro è, che cosa vedi? E gli allievi si preoccupano di sapere delle ultime parole, l'ultima visione del maestro che sta morendo. La Kabbalah dice, forse questo è quello che sta dietro, che quando uno muore vede delle cose che non ha visto fino a quel momento. Allora, la madre gli risponde, la Bichanina, e vedo la pergamena che brucia, ma le lettere che volano in alto. Il significato è che sì, il corpo, la materia brucia, ma il contenuto del Sefer Torah non può bruciare, le lettere volano in alto, e questo è quello, per cui ho la certezza che comunque la Torah verrà preservata. Allora, a questo punto gli allievi, qui arriviamo, gli allievi dicono apri la bocca in modo che entri fuori. Perché glielo dicono? Per accelerare la morte, no? Ormai l'ho saputo, quello volevo sapere, vabbè, alla finita, apri la bocca, dentro a fondo, non ci si pensa più. Amaro è, gli risponde la Bichanina, è meglio che se la prenda la mia vita, colui che me l'ha data, piuttosto che sia io a causare un danno a me stesso. Come ho detto prima, chi ha dato toglie, ma non sono io che posso anche minimamente accelerare la mia morte, tantomeno quella degli altri. Okay. Quindi, da qui vediamo che l'eutanasia è inaccettabile, vietata. Bene? Però il racconto non è finito, c'è un seguito al racconto. Viene il centurione romano che ha assistito a tutta questa scena e dice: Rabbi, anche i non ebrei si chiamano Rabbi, rabbino, no? Le persone importanti per loro. Rabbi, se io metto la fiamme e ti tolgo le spugne di lana dal tuo cuore, mi porti nel mondo futuro? Bisogna pure capire il contesto. L'idea di mondo futuro è un'idea ebraica che attrae a molta gente che non aveva nel mondo pagano, nel mondo romano, che non aveva questo concetto. Questo è un punto. L'altro punto è che il centurione si rende conto che è una situazione inaccettabile, che vabbè, condanni a morte qualcuno, ma qui hanno superato il limite questi romani con questa agonia tremenda. E il centurione, che forse è lui che ha acceso il fuoco, o comunque lui era stato messo lì a guardia, non può sopportare questa visione. E quindi fa una proposta al rabbino: io al momento del fuoco ti tolgo le spugne e tu mi porti nel mondo futuro. Ovviamente, che muoio anch'io. E allora il rabbino a questo punto risponde sì. Questo l'accetta. Il centurione, che non si fida, gli dice: giuramelo. E il rabbino glielo giura. Allora immediatamente il centurione aumenta le fiamme, toglie le spugne da sopra la carne del rabbino, il rabbino muore e il centurione fa un salto, si butta anche lui nel rogo e muore anche lui. Il racconto si conclude con queste parole: uscì la voce del cielo e disse: Rabbi Hanina e il centurione sono invitati alla vita del mondo futuro. Quindi tutte e due entrano nel mondo futuro. E a questo punto l'ultima frase è questa: Rabbi, ossia Rabbi Yehuda Nasi, il redattore della Mishnah, pianse quando sentì questa storia e disse: Yesh koneo la mobe shahat, yesh koneo la mobe kamashen. C'è chi si acquista la vita del mondo futuro, il suo mondo, cioè il suo vero mondo, il mondo futuro, in un'ora, e c'è chi se l'acquista in tanti anni. C'è che se l'ha acquistato in un'ora? Centurione. E il rabbino invece ci ha messo anni e anni per acquistarsi. Avete visto pure che era criticato dall'altro rabbino. È uno dei martiri, era un collega amico di Rabbi Akiva, che pure un altro che morì sotto i pettini di ferro dei romani. Però la Hanina per accedere al mondo futuro ha dovuto essere martirizzato oltre che studiare Torah. Allora, questa è la conclusione del racconto. Da qui vediamo che quindi le cose non sono così semplici. Da una parte l'eutanasia è vietata, non possiamo fare niente per accelerare la morte. Dall'altra però qui si apre una porta. Adesso questa è una delle fonti, sono altre fonti, non abbiamo il tempo di affrontarle. E ovviamente ci sono interpretazioni diverse, c'è chi dice che Rabbi Hanina si è comportato doverosamente, c'è chi dice che è stata una decisione temporale in quel momento, ma da non generalizzare, c'è chi dice che ha fatto un atto di chassidut, di pietà, ma non necessariamente accettabile dalla Halakha, ci sono varie interpretazioni. Okay. Però, per l'interpretazione che invece accetta la possibilità che ci sia un margine di intervento, qual è il punto? Esatto. Allora qui arriviamo alla conclusione. Il problema è l'accanimento terapeutico. E comunque non specifico qual è la differenza. Una cosa è aprire la bocca, è qui la domanda che hai fatto prima, la differenza tra eutanasia attiva e eutanasia passiva. Una cosa è aprire la bocca, che gli allievi hanno detto al rabbino di fare, e il rabbino si rifiuta di fare, perché il Signore Dio deciderà lui, non sono io. Va bene? Quindi non posso fare un atto attivo, aprire la bocca per accelerare la mia morte, o quella di qualcun altro. Però, togliere le spugne è diverso. Togliere le spugne è un rimuovere un ostacolo alla morte. Allora, su questa differenza si gioca poi la decisione di quello che è permesso e quello che è vietato. È una differenza sottile. La linea di demarcazione fra eutanasia attiva e eutanasia passiva, no, è difficile, sono varie opinioni. Staccare il respiratore artificiale è attivo o passivo? È un rimuovere un ostacolo o è fare qualcosa di attivo? Su questo ci sono diverse interpretazioni, però alcuni ritengono che quando si tratta di rimuovere qualcosa che ostacola la morte, è permesso. Ma dare da mangiare, oppure interrompere l'afflusso di cibi con la fiatocrisi o altro, è attivo o passivo? In genere questo non è ammesso, non soltanto nella Rahaiba. Per cui interrompere il cibo con le bevande, questo non è considerato lecito. Però interrompere delle terapie che non portano, che semplicemente prolungano la vita artificialmente, allora questo è già accettato, perché non è più qualcosa di naturale, come mangiare, bere o dare l'ossigeno. L'ossigeno può essere in grado, se è semplicemente per facilitare la respirazione oppure per sostituire la respirazione. E comunque anche la raccomandazione dell'Alaha è di non iniziare delle terapie che possono semplicemente prolungare le sofferenze e l'agonia. Ora non possiamo stare caso per caso, proprio perché l'Alaha in genere non date le regole generali, date i principi generali, però poi dopo le decisioni vengono prese caso per caso, e per cui è bene che e all'inizio ci sono, come ci sono in tutto il mondo, che i comitati etici che decidono poi quando si può interrompere, quando non si deve interrompere. Ovviamente lì ci saranno diverse interpretazioni su quello che è considerato la rimozione di un ostacolo o no. E c'è un altro caso, lo Shulchan Aruch, che è interessante. Lo Shulchan Aruch dice, proprio su questi argomenti, che una persona che sta sul punto di morte, in agonia, è vietato fare qualsiasi cosa che acceleri la sua morte, quindi qualsiasi cosa attiva è vietato, per esempio togliere il cuscino da sotto, è vietato perché già quel movimento può accelerare la morte, oppure spostarlo da un letto all'altro, addirittura per terra, lì viene detto anche in un altro significato, che non si può fare niente di quello che normalmente si fa quando uno è già morto, quando uno è morto si mette per terra. Allora la persona che è in agonia non è che puoi già comportarti, questo è, lo premerà anche il buon senso, ma evidentemente non era così e non è così, non è che puoi già iniziare a fare tutto ciò che deve fare per le persone già morte, quando la persona sta per morire, dice manca mezz'ora e chiami già l'agenzia di pompe funebri. Ecco, questo è vietato fare, vietato scapparti i vestiti, cose che noi facciamo quando non muore, vietato anche mettere per terra o coprire gli specchi, eccetera. Quindi sono tutti atti che sono vietati fare prima che morire. E anche vietato fare qualcosa che possa accelerare, ad esempio togliere il cuscino o altre cose del genere. E il Talmud dice che qualsiasi piccolo movimento che fai può causare la morte, perché l'uomo è chiamato il lume di Dio, un versetto dei Proverbi, Nera Shemish Matadamo, qualcosa del genere. E così come la fiammella basta un piccolo spostamento d'aria per farla spengere, così è la persona in fin di vita, in punto di morte, che basta un piccolo spostamento, un piccolo movimento e la fai morire. E quello neanche però lo possiamo fare. Il Ramà, questa era quello, la regola Shulchan Aruch di Rabbi Yosef Karo, il Ramà aggiunge, però, e questa è la cosa che ci interessa, però, se c'è qualche cosa che rallenta la normale dipartita dell'anima, quello pure va rimosso, l'ostacolo. E fa un esempio, se c'è un taglialegna che batte ritmicamente con la cesta sul legno, e questo rimbombo tiene attivo il cuore, non so se dal punto di vista medico-scientifico ha un senso, forse qualcosa come la risonanza per chi ha cognizione di fisica. Comunque non è importante se è reale o no, il punto è il principio. Il Rama dice che se c'è un taglialegna che fa battendo ritmicamente il legno e fa rumore nelle vicinanze da casa e questo impedisce la morte del paziente, allora si può andare dal taglialegna e dirgli smettila. In quella maniera lui smette e la persona muore subito, ma questo è permesso, perché non è qualcosa di attivo nei confronti della paziente agonizzante, è qualcosa che rimuove lo stato. Sembra una differenza sottile, ma non è così sottile. Cioè, la differenza è sottile, ma è significativa. Per cui su questo si gioca, cioè quello che è rimozione di un ostacolo, tipo il taglialegna, o forse la macchina respiratoria, e quello che invece è un atto attivo, toglierli da mangiare, o ovviamente, questo sotto il ricordo che ho detto, iniettargli un qualche farmaco per accelerare la sua fine. E vorrei concludere sul perché tutto questo. Vabbè, Signore Dio ci dà la vita, io ce la do. E il principio che sta dietro tutti questi discorsi è che la vita ha un valore assoluto. E quindi, assoluto vuol dire infinito. E quindi anche una frazione di vita, la frazione infinito è infinita pure quella. Quindi anche con pochi attimi di vita hanno un valore infinito uguale a quello di una vita intera. Non è che un'ora vale meno di una vita intera. Può valere, può averci indicato anche quella singola ora, quella mezz'ora, quel mese o quei due mesi in più che uno può vivere. Nel caso del Talmud l'abbiamo visto, perché con quei pochi minuti in più. Se il rabbino avesse aperto la bocca, come gli hanno detto gli allievi, che sarebbe successo? Sì, sarebbe morto prima, ma il centurione non avrebbe fatto teshuva. Il centurione ha fatto teshuva. In punto di morte, si è convertito all'ebraismo, ha abbandonato il paganesimo, si è convertito, non è che ha fatto la mira, si è buttato, è bruciato tutto, non soltanto di te, ok? Ha fatto teshuva dal punto di vista umano, ok? Non ha accettato la politica vessatoria dei romani ed è entrato nel mondo futuro. Per cui quel minuto in più che il rabbino ha concesso alla sua vita ha avuto la sua funzione. Per cui noi non possiamo sapere l'importanza. Posso passare anche pochi minuti, pochi attimi per dare significato alla vita. Io direi bene qui, se ci sono domande e magari qualche altra cosa. Ok, chi è che... Aldo ci ha parlato la cacchina, Michela, dai, passa. Aldo dopo che hanno parlato tutti, non da dare spazio a chi non.
Volevo aprire un momento un altro argomento che si parla in qualche finale della città, che è quello che è il del dolore. Non male che ci siano tanti spazi secondo me, perché è un caso della terapia del dolore, che forse questo direttamente va a quella che è la comunità d'attore.
Sì, è proprio così.
Facciamo però che tutti i farmaci del dolore, principalmente parliamo della morfina, poi tutti i morfini simili, hanno un effetto di riduzione di attività respiratoria. E da questo punto di vista, oltre a analizzare il dolore che portare allo stato di incremento, di cronicamento respiratorio, potrebbero anche in qualche maniera accelerare il termine della vita, che peraltro comunque è una cifra di preda alla sofferenza. Quindi questo chiaramente risponde all'oggezione del processo, non in qualche maniera dire che la vita è secondo noi.
Ok, allora, ovviamente di tutti, una domanda per volta, se sono diversi. Di tutti questi argomenti di bioetica che sono ampi e di base sono stati tutti quanti affrontati in maniera approfondita, ovviamente c'è posto anche questo problema qua, Allora, per quanto riguarda la terapia del dolore, non c'è il concetto, come c'è per i nostri cugini, di dolore come qualcosa di positivo, di formativo, la sofferenza, eccetera. Questo non è un concetto grafico. Di dolore, la sofferenza è qualcosa di cui faremo volentieri a meno, per cui anche è doveroso alleviare le sofferenze in generale. Incluso anche, ovviamente, se fossi problemati, la terapia del dolore in caso di un malato terminale, eccetera, che può accelerare la morte della persona, è vietata o non è vietata? Ci sono alcune opinioni, in effetti, che pensano che non si può fare, e questo porta a noi. Però altri miei eroi, ne cito una, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, che è considerato il rabbino il rabbino più importante dopo la Moshe Feinstein, è morto una decina di anni fa, e viveva, era nato e vissuto a Gerusalemme, un grande esperto di problemi di etica medica, e ha detto che è permesso effettuare la terapia del dolore per i malati terminali, anche se questi possono accelerare la morte. Perché? Primo, perché è doveroso per noi alleviare le sofferenze. Secondo, perché non è il singolo trattamento, anche qui c'è la differenza, non è che tu fai il trattamento e quello del paziente muore subito, non è così. Puoi aumentare il rischio che muori, puoi accelerare, invece magari do dei numeri senza conferenze, invece che di 6 mesi può durare, o invece che un anno può vivere 6 mesi, qualcosa del genere. Però non è che il singolo trattamento porta alla morte, per cui non c'è un collegamento di causa effetto immediato, c'è l'accumulo dei vari trattamenti che porta a una morte prima. E questo non è considerato vietato. Bene.
È diffuso, ma non ho capito, nel senso di rabbino.
Sì.
La domanda, ma se qui il rabbino ha fatto o omicidio o suicidio?
Omicidio in che senso?
Quasi il romano che
l'ha fatto ammazzare. No, non l'ha fatto ammazzare, è il romano che ha voluto ammazzare. Il romano ha detto, io ti do... No, sull'omicidio direi no, perché il romano spontaneamente ha deciso, poteva il romano poter mutare, aumentare le fiamme e togliere le spugne e poi magari cambiare idea e rimanere là. Il rabbino moriva e il romano viveva, per cui quella è una decisione che ha fatto il romano. Bene, può essere che l'ha indotto al suicidio, non c'è. Sul suicidio direi no, perché lui non ha fatto niente attivamente, ha soltanto chiesto che gli rimuovessero ciò che ostacolava la sua morte. È una distinzione sottile, ma era significativa. Su questo problema della distinzione è importante le parole che dette da Yeshayahu Leibovitz, famoso filosofo della scienza, della religione, scienziato lui stesso, fratello di Nechama Leibovitz, illustre biblista. Leibovitz, alcuni sono anche tradotti in italiano, Leibovitz diceva, noi parliamo di morte misericordiosa, ma misericordiosa per chi? Perché spesso il morto è stato di coma, il paziente è stato di coma e non si rende conto di niente, per cui non è perché lui è misericordia. La misericordia, quella che noi chiamiamo misericordia, è quella verso i parenti, verso la famiglia che non si vogliono accollare su di sé la responsabilità di tenere in vita e continuare a curare il paziente. Per cui dobbiamo stare attenti se stiamo facendo interessi veramente del paziente oppure della famiglia che li camuffiamo da morte, della morte del paziente. E perché se noi entriamo in questa ottica di vedere che ci può essere magari una vita che ha un po' meno significato, allora il mondo si riempirebbe di gente che per qualche motivo se può fare a meno, come purtroppo è successo ovviamente agli esempi di a parte quello che ha fatto noi Hitler, ma Hitler ha mandato a morte 70.000 ritardati mentali perché non meritavano di vivere. È il concetto di piano inclinato, cioè se si inizia a derogare da certi principi assoluti e poi si può arrivare. Allora questo era un inciso, nel senso che la differenza può sembrare sottile, ma è quella che, su cui si regge l'ordinamento giuridico e sociale, che se noi non manteniamo ben saldo il principio che la vita ha un valore assoluto e che non possiamo togliere la vita agli altri, e allora la società è rotta. Altra domanda?
Ma se la dottrina laica è così assoluta, così a proposito, allora perché vengono ribaltati il suicidio delle famiglie e di persone in passato? Non ha fatto meglio lo studente Flavio, che dopo aver commesso i suoi compagni suicidanti, che invece poi ci ha pensato...
Non so se venga esaltato, viene esaltato per gli zelotti, ma non viene esaltato dalla tradizione rabbinica. In alcuni casi eccezionali, sporadici, possono essere dei casi in cui non è che viene esaltato, ma viene giustificato, viene compreso. Ma un'esaltazione di zeloti da parte del mondo religioso tradizionalizzato, no. C'è l'esaltazione degli zeloti in massata, forse da alcuni gruppi nazionalistici in Israele, ma per tutt'altro motivo.
No, anche la comunità di York decide di suicidarsi in 1950, e questo viene ricordato come una cosa meravigliosa, con l'acqua in sangue
ci sono dei casi eccezionali.
Può dire che uno interrompi e fa l'altro al processo, non è corretto, perché non è così. Tuttora stiamo a studiare la strada, e qui va la strada per ammirare il ricco, perché c'è gente che non può apprendere mai.
Ma no,
la storia di questo razzo farina è molto poetica, muoio però chiedo di essere del oracolo paschetto, la buona mia. Il titolo della centurione mi sembra un antico posto cristiano, sinceramente non lo trovo interessante, non migliora il racconto che sorelle non critica.
Beh, non ho scritto io questa cosa, ho scritto i mezzi del Talmud, da cui e se i mezzi del Talmud l'hanno incluso voleva insegnarci qualcosa. Allora, vi ho detto che su questo racconto ci sono diverse integrazioni. Una delle versioni dei commentatori, che non hanno peso sulla lingua, dicono che la Bichalina è andato contro la Rasha in colore, per cui sono d'accordo che il racconto si presta a varie persone. Non è l'unico, e il principio è che l'eutanasia è vietata, però è anche vietato l'accanimento terapeutico, e il divieto dell'accanimento terapeutico si può ricavare in parte da questo racconto, della storia della rimozione degli ostacoli. Poi non dobbiamo togliere dal racconto più di quello che c'è scritto, anche perché spesso dai racconti, dal materiale a carico, dalla gara del Talmud, non si traggono le alapote, le alapote si traggono da altri contesti. Ma per quanto riguarda la comunità di Orte, lì non è che si esalta, è anche di Massata. Io sono andato a visitare Massata, non ci sono andato veramente con questo spirito per rendere omaggio all'arte eroica, eccetera, eccetera. È un fatto storico che è successo, non so come sarebbe stato opportuno comportarsi. Gli zeloti, peraltro, non erano poi gli allievi della corrente farisaica da cui discende le comunità ebraiche attuali di tutto il mondo, le comunità che hanno seguito i rabbini. Lì comunque anche per la mia ragione, più che saltare l'altro in sé, si salta, cioè, si ricorda con il dramma che ha imposto a quella comunità di suicidarsi, non necessariamente che hanno fatto bene a suicidarsi. Può essere che non c'erano, si possono capire. Vabbè, altra domanda?
Io volevo proprio fare la domanda della bottiglia,
allontana il microfono. Allontano.
Ricordare che fra i tanti record del nostro paese, noi siamo anche il paese che ha la minor quantità di anticolonistici utilizzata per i malati interdittivi.
Questo voto se ne mi chiedere agli operatori nel campo medico. È possibile che questo sia dovuto a una certa ideologia che fa della sofferenza qualcosa di positivo, di formativo, e che è bene, più soffriamo e più ci guadagniamo la vita nel mondo futuro, un po' forse come centurione, forse in questo senso è il marchiologio cristiano antelittera. Però l'idea traica è che la sofferenza in generale, anche lì poi ci sono delle opinioni un po' diverse, non entriamo nel dettaglio, ma l'idea in generale traica sulla sofferenza è che noi abbiamo il dovere come medici o come ebrei, di alleviare le sofferenze, non aumentare o prolungare le sofferenze. Però non dobbiamo, cioè, siccome non vogliamo soffrire, allora tronchiamo la vita, no? Tu cura, ecco, io so, non è questa l'idea ebraica, perché comunque la vita non ci appartiene, la vita appartiene al Signore Dio. Noi, il nostro dovere è cercare di vivere senza sofferenza.
Come in realtà nella Chiesa ci sono due modi diversi di approcciarsi a questo, cioè un modo psicologico di esaltare la vita e c'è un modo psicologico esattamente contrario. Quindi questo testimoniamo, nel senso che nella Chiesa cattolica in realtà non è, noi pensiamo tutto lo stesso modo, non è proprio così, assolutamente.
Sì. Ragiona in termini generali, ragiona è casuistica la realtà, quindi ragiona caso per caso, non si può dare una ragionazione del caso per caso. E si dovrebbe evitare di entrare in queste condizioni, bisogna vedere appunto il caso, cioè se è lo stato prolungato è dovuto a un intervento umano che gli hanno attaccato vicini e vicini, tutti vicini, e quella è la responsabilità, non si sarebbe dovuto entrare in quella condizione. Se non c'è da questo punto di vista una negligenza da parte dei medici, dal punto di vista della sana, allora si può interrompere, bisogna vedere che cosa interrompe. Allora, interrompere il cibo da bere? No. Però, per esempio, siamo obbligati a, se vediamo che il paziente si sta ammalando di una malattia infettiva, che è in stato di coma, che secondo tutti non si può risvegliare, che non tornerà, non c'è nessuna speranza di guarigione secondo nessuna delle opinioni dei medici, e sta in coma, vegetativo stato, e si è ammalato di una malattia intensiva, allora gli dobbiamo dare antibiotici come daremmo a qualsiasi altra persona? Allora, se vogliamo accanirci terapeuticamente gli diamo gli antibiotici, se non vogliamo accanirci gli antibiotici non li ridiamo, e dopo una settimana se lo vuole. Allora, in questo caso il rabbino o il più etico esperto della fa probabilmente dirà di non dare gli antibiotici, perché con la terapia che aggiungiamo loro, chi ci obbliga a dare gli antibiotici? Però invece dargli una mangiata da bere e continuiamo a fare, perché poi fa parte delle condizioni naturali di una persona cui noi siamo tenuti a fare. Non so se è chiaro la distinzione. No, non è caso per caso.
Quel bambino era nato senza reni. Se l'hanno voluto curare per forza, è accanimento terapeutico o no?
Anche quello è un altro caso, quanto c'è il bambino dall'altro. Quello è un altro caso diverso da affrontare. E probabilmente sarebbe stato considerato accanimento terapeutico, credo, però non voglio analizzare, ho letto quel caso, non l'ho analizzato dal punto di vista della LAPA e ne ho sentito pronunciamento. Sicuramente niente in questo modo.
Io volevo chiedere, tu non credi che fosse entrare nell'accadimento terapeutico la condizione del donatore che non può essere espiantato se il respiratore artificiale e non viene staccato per qualche secondo, poi rimesso, perché non esprime da solo. Ecco, quindi, secondo me è questo il punto, perché noi parliamo anche di due argomenti come se fossero separati, ma alla fine si ritrovano un diagramma, ecco, quindi come può rispondere?
Ah, sicuramente si trovano allo stesso diagramma, anche vero che li ho uniti nella stessa serata, che fanno parte tutte e due dei problemi di fine della vita. Sì, i rabbini se non pronunciati, che non è lecito prolungare intenzionalmente, artificialmente la vita del donatore per poter espiantare la però anche lì bisogna vedere caso per caso, prolungare di qua, a che condizioni? Anche lì, certo, se noi ragioniamo in termini della clinica degli orrori, questa settimana ho fatto 4 polmoni, 44.000 euro, e più operazioni fai, più trapianti fai, più guadagni. Allora, se questa è la logica che ci sta dietro, sicuramente non è ammesso prolungare, attaccare il tubo per prendere. Se però invece c'è anche un caso che sappiamo bene, che può ricevere il cuore, si tratta magari di prolungare di una mezz'ora o un'ora, adesso non entro nelle questioni tecniche che non conosco, ma in quel caso forse potrebbe essere, bisogna vedere, capito? Se quello che sta dietro è che il medico fa un trapianto in più per valere in più una cosa, se invece c'è una persona, una vita umana da salvare che sta nell'ospedale accanto, il discorso si fa diverso. Anche lì, con, come ha detto il Maimonide, con la misura.
Una curiosità, i rabbini che hanno contestato la professione che ha dato il commento di fare il commento latino
sui trapianti?
No, sì, quello che ha deciso quindi che hanno detto si possono usare, lei ha detto che però in America ci sono invece diversi rabbini che dicono no, non si può fare. Questi rabbini non sono d'accordo, sono usati. La corrente cubana, cioè quella che non è d'accordo con
allora,
la situazione.
Allora, intanto vi ho detto che non, le opinioni non sono opposte. Il rabbino Moshe Feinstein, che non era assolutamente un Bach, anzi era della corrente mitnagdina, quindi oppositori, lituani, oppositori al Bach, prima l'ha detto che non si va a fare il trapianto, però nel 85, quando un poco prima di morire, cambiò idea. Anche perché aveva un medico, cioè non so se il suo genero, che gli aveva spiegato in prima mano il problema, e quindi ha cambiato idea, per cui le opinioni cambiano. Non so bene che cosa ne pensa di Kubavitch, però posso rispondere che i rabbini che non hanno accettato per ora queste decisioni non necessariamente sono Kubavitch, anche perché la maggior parte dei rabbini nel mondo ortodosso non sono Kubavitch. Non so cosa pensa il Bach, ma quelli che hanno detto di no ai trapianti per i problemi non sono un Bach. Non so di chi stiamo parlando, comunque quelli che si chiamano Cepaccia e altri rabbini che si sono opposti o tuttora si oppongono alla donazione di organi non sono un Bach. Non so cosa pensa il Bach sull'argomento, però quelli che si oppongono non sono un Bach. Chiaro allora.
Volevo essere proprio con l'altro aspetto, quello che dovrebbe creare prima. Vale a dire, i pazienti che si trovano in coma prolungato vivono perché sono attaccati a un respiratore. La spina di cui ultimamente si parla è la spina del respiratore, non di altri apparecchi, perché è quella che consente di prolungare la vita. Però, ci ho detto prima che dal punto di vista della realtà, uno dei criteri di morte è la mancanza di respirazione. Questi sono pazienti che non sono autonomi, hanno perso la capacità di respirare perché il loro centro della respirazione ormai non è in grado di guidare il loro respiro. Quindi da questo punto di vista sono pazienti che, seguendo quel criterio, vanno considerati morti perché non sono in grado di avere un respiro. Sappiamo però che invece, grazie al nostro respiratore artificiale, possono prolungare la loro vita. Ora questo non è il problema perché ci sono molti casi in cui è reversibile questa situazione. Quindi, dopo un periodo magari prolungato, anche di 2 settimane, poi si può l'ottimismo un po' in grado di ritornare a tirare a mano, ma solo purtroppo anche in casi molto velenosi, in cui invece ci si rende conto in maniera chiara che ormai hanno un centro di lavoro, ma che il paziente è in coma ormai avanzato, e tuttavia oggi anche in Italia questo è il problema. Chi è che si prende la responsabilità di staccare la spina del respiratore, che ovviamente sarebbe il diritto di terminare con la vita?
Allora, sì, questo è ovviamente il problema principale, che non ci sono opinioni univoche, ci sono quelli che dicono la spina non si può assolutamente staccare, e altre opinioni che valgono caso per caso, perché appunto anche qui bisogna vedere qual è lo stato, se ci sono delle ragionevoli probabilità che il paziente possa riprendere autonomamente la capacità di respirare, e allora comunque prolungare in maniera cosciente la vita, allora non si può staccare la spina. Se queste probabilità ragionevoli non ci sono, allora è un caso diverso. Alcuni continueranno a sostenere che la spina non si può togliere, assolutamente, e altri sosterranno che quando si sono perse tre speranze si può togliere la spina. Poi ci sono anche bisogni intermedi. Si può togliere la spina, non so se tecnicamente, ma se l'hanno detto, penso che tutte queste cose sarebbe poi in accordo con i medici specialisti. Si può togliere la spina per un certo tempo, per alcuni minuti, e vedere se il paziente è in grado di prendere autonomamente, allora in quel caso va a riattaccare la spina. Oppure se non riprende, allora si può evitare il metodo. Comunque questo è un caso tipico di demarcazione tra eutanasia attiva e eutanasia passiva. Staccare la spina è un qualcosa di passivo, è un rimuovo di un ostacolo, oppure invece è qualcosa di attivo? Dipende dal punto di vista. Staccare la spina in effetti è qualcosa di attivo, però se il respiratore sta soltanto lì per prolungare a un comatoso, che basta. In un certo senso sì. Il motivo del racconto del Talmud, per quelli che intendono il racconto talmudico come fonte lecita di insegnamento arabico, è proprio questa qua. Altri dicono che è appunto un apporto martirologico che prova a rilevanza in termini. Altra domanda? Allora, la volta prossima per parlare di argomenti altrettanto importanti, controversi, ma forse meno tragici.
Grazie.